Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
La prima domanda che ci siamo posti è stata quali sono le ragioni che l'hanno spinto a interessarsi alla storia di Peppino?
Le ragioni sono tante. Innanzitutto per una persona come me, un siciliano che ai tempi era, quando è uscito questo libro, era anche più giovane e che ha una certa visione del mondo e di come dovrebbe essere questa terra e di cosa merita questa terra, Peppino in passato è un mito, è un simbolo anche di un certo tipo di lotta alla mafia fatta con solito labbra, fatta con originalità, con coraggio assolutamente. Però per persone come me Peppino è veramente uno dei simboli della lotta, della resistenza alla mafiosità, alla mentalità mafiosa e a Cosa Nostra in generale. Quindi è un personaggio a cui sono molto affezionato. Poi sono affezionato anche per ragioni personali, perché anni fa mia madre mi regalò un libro scritto da Umberto Santino, che era un'intervista a Felice Impastato. Questo libro doveva essere la base, a suo tempo, di un'intervista che mia madre doveva fare. Mia madre faceva la giornalista negli anni 80 per una TV locale, doveva fare insieme a Mauro Rostagno, anche lui un giornalista all'epoca di questa RTC, alla madre di Peppino, dopo la morte di Peppino. Solo che quell'intervista non si fece perché Mauro venne ucciso dalla mafia nell'88. Quindi qualche anno dopo, quando io avevo la vostra età, mia madre mi regalò quel libro che si chiamava La mafia in casa mia, era un libro intervista a Felice Impastato e mi disse questa storia che era, mi raccontò chi era Peppino, chi era Felicia, e mi disse che lei e Mauro avrebbero dovuto fare questa intervista che poi non si è fatta più, appunto perché Mauro fu ammazzato.
Quale caratteristica del carattere di Impastato la colpisce di più, la affascina di più su questo eroe?
Dico spesso che Peppino rappresenta tre rivoluzioni. Ed è il motivo per cui poi è così affascinante e così interessante. E sono tre rivoluzioni basate sul coraggio. Spero che l'abbiate notato anche voi quello che sto per dire. Prima di tutto, lui denunciava le malefatte della mafia in un contesto tra gli anni 60 e 70 in cui di mafia praticamente non si parlava. Non se ne parlava sui giornali, o se ne parlava poco, solamente in casi di stragi e massacri. Si credeva addirittura che la mafia avesse una sorta di codice d'onore, che al più si ammazzavano solo fra di loro, ma sappiamo che non era così. Si parlava di mafia tendenzialmente solo nei convegni dei professoroni, ma certamente non al grande pubblico. E lui parla di mafia in quel contesto, in quegli anni, in un paese dove si conoscono tutti, un paesino piccolo di 2000 anime, dove tutti sono o parenti o amici del vicino, del conoscente, del negoziante, dove si conoscono tutti. L'altra rivoluzione è che lo fa all'interno di un contesto mafioso familiare, perché come avete letto nel libro, il padre insomma era, diciamo, vicino a quelle famiglie mafiose che governavano Cinisi. Cesare Manzella era il boss di Cinisi prima di Badalamenti, che Badalamenti stesso ha fatto fuori probabilmente, ed era uno zio acquisito di Peppino Impastato. Quindi quando si dice 100 passi, Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, oggi dice altro che 100 passi. La mafia ce l'aveva un passo, la mafia era dentro casa nostra. Il libro che vi citavo prima si chiamava La mafia in casa mia, non La mafia a 100 passi, perché c'era questo legame di parentela molto stretto con la mafia. Quindi anche qui è un grande esempio di coraggio e di riscatto, una cosa che raramente c'è stata anche negli anni seguenti dentro Cosa Nostra. Proprio ieri è stata emessa la sentenza di primo grado per un processo qua a Trapani, da dove viviamo io, un processo di un'operazione dei carabinieri denominata Scrigno, e sono stati arrestati e condannati i figli di alcuni dei boss mafiosi di questo territorio. Segno che insomma spesso è un lavoro che diciamo viene ereditato dai genitori, noi vogliamo chiamare lavoro. E la terza grande rivoluzione di Peppino è col modo in cui l'ha fatto, perché sia quando faceva quel giornale fotocopiato L'Idea Socialista, dove scrisse La mafia è una montagna di merda, che è uno dei suoi sue frasi più celebri, sia quando poi l'ha fatto in radio, Radio Auto, lui ha sempre usato un tono molto scherzoso, ironico, pungente, satirico. E prima di allora nessuno lo aveva mai fatto. Nessuno aveva il coraggio di parlare di mafia, nessuno aveva il coraggio di parlare di mafia in questi termini, sfottendoli, prendendoli per il culo, scusate il francesismo, sminuendo la potenza e la paura che potevano trasmettere questi personaggi, prendendoli in giro. Era una cosa nuovissima. Pochissimi hanno fatto negli anni seguenti, tra cui quel Mauro Rostagno che vi citavo prima, che dalla TV RTC di Trapani prendeva in giro i mafiosi in televisione anziché in radio. Ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare una cosa del genere. Peppino ha pagato con la vita questo coraggio, però il fatto che ha posto un altro modo di fare antimafia, che era un'antimafia in mezzo alle case, in mezzo alle strade, e non nei convegni chiusi, polverosi, che vi dicevo, e che usasse l'arte, l'ironia, la scrittura, la poesia per attaccare la mafia, è una cosa che poi ha aperto la strada a molti altri che l'hanno seguito e hanno provato a fare antimafia con metodi diversi. Vi racconto un aneddoto semplice e breve. Mi raccontava Salvo Vitale, che conoscerete perché è presente nel libro, c'è un'intervista in coda, che per attirare il pubblico sulla radio, loro mettevano le canzoni che andavano di moda. Sì, mettevano i Pink Floyd, mettevano le Zeppelin, però nelle fasce orarie, diciamo, centrali della giornata, loro mettevano Orietta Berti, Lilla Pizzi, Iva Zanicchi, mettevano quei cantanti che andavano, quei cantanti che andavano per la maggiore e che tutti ascoltavano. La loro strategia di marketing qual era? Che così attiravano l'attenzione del pubblico, che semplicemente cambiava radio, cercava la frequenza, finiva su una canzone che gli piaceva e si fermava a sentire quella canzone. Ma appena finiva quella canzone, partiva la trasmissione antimafiosa, satirica, tipo Onda Pazza, o partiva la poesia, partiva l'approfondimento culturale. Cioè, quindi loro usavano in maniera veramente modernissima certe canzoni pop per catturare il pubblico e poi rifilavano lo stesso pubblico che avevano catturato, che poteva essere la massaia, il contadino, quello che stavano a Cinisi, rifilavano quei messaggi coraggiosi che dicevamo prima.
Noi in libro abbiamo visto anche il film a riguardo e ci chiedevamo se secondo lei la mafia abbia adesso la stessa influenza che aveva allora o se in qualche modo si riesce a contenere.
È una bella domanda, Agata, ed è anche difficile rispondere, perché da un lato mi verrebbe da dire che la mafia è meno forte, è meno presente, è meno invasiva. Dall'altro, proprio la sentenza di ieri, ma anche tutto quello che è emerso da gennaio ad oggi, dopo l'arresto di Messina Denaro, che sicuramente, insomma, sapete che dopo 30 anni è stato finalmente catturato questo super latitante, uno degli assassini più pericolosi e violenti e crudeli che hanno camminato sulla terra del nostro paese, sommerse delle cose che fanno pensare che no, ci siamo forse illusi che la mafia fosse sconfitta quasi, perché sono emerse questi legami con la politica e l'imprenditoria, perché sono emersi legami con organizzazioni massoniche più o meno segrete che influenzavano, come è stato raccontato anche ieri dai PM. In chiusura del processo Scrigno influenzavano ad esempio le elezioni. Tra gli arrestati di ieri ci sono due consiglieri comunali, ci sono delle persone legate alle elezioni del sindaco di Campobello di Mazara, che è il paese dove si è nascosto in questi mesi Messina Denaro, dove hanno trovato alcuni dei suoi covi. Quindi sembra quasi che questa permeabilità esista ancora. Se seguite la cronaca, anche se purtroppo non se ne parla forse abbastanza, periodicamente sono notizie di arresti, ma anche notizie di appalti che vengono manipolati, truccati dalla mafia o da organizzazioni criminali mafiose, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra per la Sicilia, la Camorra Campana, e che questi affari non vengono fatti più solamente al sud, ma vengono fatti anche dalle vostre parti, vengono fatti tendenzialmente dove girano i soldi. I mafiosi seguono i soldi, non seguono la scia di sangue, quella se la creano alle spalle, ma loro vanno dove vengono fatti investimenti. Quindi in questi anni si è visto come per praticamente qualunque grossa opera c'è stato sempre un uno zampino della mafia e che anche se non si chiamava mafia direttamente, erano organizzazioni criminali che avevano una ispirazione nel sistema mafioso o addirittura dei contatti espliciti. La mafia ha permeato in questi anni anche la filiera dell'agroalimentare, cioè quello che ci arriva sui supermercati, a volte sin dal primo momento, cioè dalla raccolta dei pomodori o dell'uva nei campi fatta dagli immigrati irregolari sfruttati dai caporali, fino ai racket che riguardano il trasporto di queste merci. Anche lì si è infilata la mafia, si è infilata nei fondi europei, si è infilata nel tema degli incendi. Sapete che ogni anno, da voi un po' meno, ma il sud ogni anno va a fuoco e periodicamente si viene a sapere che dietro ci sono anche le cosiddette mafie agricole, quelle legate alle truffe alla comunità europea attraverso i roghi di interi terreni o addirittura di boschi. Quindi esiste ancora ed è presente, ed è presente nei gangli dello Stato, è presente in maniera tentacolare nelle istituzioni. Tra le persone arrestate, condannate ieri, c'è tale Paolo Ruggirello che è stato per 3 anni consigliere, per 3 anni, per 3 mandati, quindi per 15 anni consigliere regionale in Sicilia, da noi si chiamano deputati regionali, per 3 mandati. Quindi questo signore ha avuto tempo e modo di stare al potere e influenzare per conto dei mafiosi, come è stato dimostrato dalle intercettazioni, scelte imprenditoriali di grandi opere e i voti. C'è una differenza, Agata, che ti posso dire importante, che se ne parla. Perché, come dicevo all'inizio, ai tempi di Peppino non se ne parlava, ma non se ne parlava nemmeno negli anni 80, quando andavo a scuola io. Tranne quando c'era il morto ammazzato ed erano anni molto tesi, molto nervosi. Io mi ricordo i militari coi mitra agli angoli delle strade a Palermo. Mi ricordo la tensione che c'era in città, a Trapani, dove ci sono state diverse stragi, ci sono state autobombe, ci sono state sparatorie. Queste cose non le fanno più, non le fanno più per 2 ragioni. Uno, perché con l'arresto di Totò Riina nel 94 si è scelta, nel 95 si è scelta un'altra strada, quella dettata da Bernardo Provenzano e anche da Messina Denaro, per certi versi, di fare le cose in silenzio, perché si sono accorti che quando si fanno i botti la gente se ne accorge. Le stragi di Capaci e Via D'Amelio, la morte di Falcone e Borsellino, di Francesca Morvillo, degli agenti alla scorta, hanno portato l'attenzione della gente su quello che stava succedendo in Sicilia e dei siciliani stessi. Allora la mafia ha scelto la strategia di lavorare in silenzio, perché alla fine, come dicevo prima, contano i soldi, non contano i morti per loro. E lavorare in silenzio, continuare a fare malaffare, però senza farsi notare. Però quelle bombe, in particolare quelle di Capaci e di Via D'Amelio, hanno risvegliato l'attenzione. Quando andavo a scuola io, quando ero più piccolo di voi, diciamo, scuole elementari, scuole medie, non se ne parlava a scuola, tranne qualche raro professore o professoressa più scafato, ma non è che se ne parlava tanto di mafia a scuola, nonostante ci avessimo i morti ammazzati in mezzo alla strada. Quegli scoppi hanno svegliato una coscienza collettiva e oggi si può parlare di mafia nelle scuole, si deve parlare di mafia nelle scuole, si fanno film anche un po' leggeri, tipo quelli di PIF, che vi consiglio di vedere, che parlano di mafia, si parla di mafia in convegni più o meno polverosi, insomma, questo sicuramente è cambiato ed è cambiato in meglio, perché già se una cosa viene discussa vuol dire che se ne ammette l'esistenza, e se se ne ammette l'esistenza allora forse si può cominciare a combatterla in senso pratico, in senso concreto.
Volevamo chiederle se personalmente ha vissuto l'ombra della mafia.
Un po' le accennavo prima, perché vi dicevo, mia madre lavorava in un telegiornale locale assieme a Mauro Lo Stagno, che, come vi dicevo prima, è stato ammazzato dalla mafia nell'88. Da allora mia madre ha smesso di fare la giornalista ed è stato uno degli omicidi che ha segnato, diciamo, questo territorio. Poi conosco, purtroppo, per fortuna, diversi parenti di vittime di mafia o persone che sono state scampate ad attentati mafiosi, perché col mestiere che faccio sono stato a parlare con tanta gente che ha toccato con mano molto più di me questo fenomeno. Però c'è un modo in cui ti posso dire la mafia riesce a toccare la vita quotidiana senza dover venire sparati in mezzo alla strada, ci sono delle cose che succedono che sono riconducibili alla presenza della mafia sul territorio. E non ti parlo solamente del bar che chiude perché gli chiedono il pizzo e massacrano il proprietario. Tra l'altro qua vicino c'è un bar che hanno chiuso non perché gli veniva chiesto il pizzo, ma perché il proprietario era un mafioso e nel laboratorio, nella bottega del bar, faceva fare le riunioni ai mafiosi. E io ci andavo in quel bar, non sapevo che ci fosse dietro tutto quello. Faceva degli ottimi cannoli, delle buonissime granite, ma che saperlo. Però ci sono delle cose che succedono dove si capisce che c'è qualcosa dietro e che quel qualcosa tocca la tua vita quotidiana. C'è una galleria vicino a casa mia, a 20 minuti sull'autostrada, che da 10 anni è il lavoro in corso. E i lavori di questa galleria sono stati allungati, spostati, posticipati, perché ogni volta che c'era un appalto si scopriva che dietro c'era qualche ditta mafiosa che faceva la cresta, che speculava, e quindi la magistratura interrompeva i lavori, si doveva rifare le gare, si doveva ricominciare. Sembra una fesseria. Intanto, nella vita quotidiana, questa galleria, che è centrale nello snodo tra Trapani e Palermo, è chiusa. Perché? Perché le cose non devono funzionare normalmente? Non dico che dobbiamo essere la Svezia, ma perché? Ma ancora in maniera più profonda, più radicata. Questo è un territorio dove mancano le imprese, mancano le grosse industrie, quindi di conseguenza mancano i posti di lavoro. È un territorio dove a 18 anni i ragazzi tendenzialmente vanno via, si trasferiscono al nord, si trasferiscono a Roma, in cerca di lavoro, in cerca di opportunità anche di studio, perché magari vanno a fare l'università, che ne so, a Pisa, a Bologna, a Milano, e restano lì. Quindi è un territorio che viene snaturato e viene spogliato delle sue intelligenze più fresche, più giovani, più brillanti. L'età media qui è molto bassa, è molto alta. Perché? Perché manca un'intera generazione. Sono pochissimi quelli che restano e ancora meno quelli che, come me, partono e poi decidono di tornare, ma io perché faccio un mestiere che lo posso fare da qualunque parte. Se queste opportunità di lavoro non ci sono, se le opportunità di impresa in territori come la Sicilia o la Calabria mancano, è perché le mafie hanno reso difficile, se non impossibile, costruire impresa. Se quando quasi mette in piedi un'impresa arriva chi ti chiede il pizzo o chi ti chiede la percentuale sull'appalto, è difficile che tu trovi il coraggio, la voglia, il tempo, i soldi di poter affrontare la costruzione dell'impresa. È vero che in questi anni le cose sono cambiate, come dicevo prima, dopo le stragi degli anni 90 qualcosa qua è cambiato, e diciamo anche grazie al turismo molto è cambiato. Però resta il fatto che è una città, è un territorio, una provincia, quella del Trapanese, dove, come dicevamo prima, Messina Denaro è stato latitante per 30 anni con la connivenza di chi su questo territorio ci stava, addirittura governava, e non ha permesso anche questo, negli anni in cui si poteva far nascere delle industrie, che si potesse fare. Quindi c'è un modo, diciamo, indiretto per subire quello che la mafia crea come sistema. Cioè un territorio impoverito, un territorio con poche opportunità lavorative, un territorio dove le cose non funzionano, dalla galleria alla buca sulla strada. E non funzionano non perché siamo in Italia, ma non funzionano perché siamo in Italia, siamo in Sicilia, e dove c'è appunto anche la presenza della mafia nelle piccole cose, come riparare una galleria.
Volevo chiederle, ritiene che sia corretto instaurare un paragone tra il caso di Impastato e quello di Falcone e Borsellino, dato che il primo viveva la mafia in famiglia?
Guarda Gianluca, il paragone si può fare perché sono entrambe, sono tutte e tre vittime di mafia e di quella mafia stragista che aveva nei suoi capi anche Totorina e Badalamenti. Chiaramente c'è alla base una cosa diversa, due cose diverse. Una l'hai detta tu, cioè Falcone e Borsellino, per quanto comunque venivano da un contesto, raccontava Borsellino che lui quando era piccolo abitava nel quartiere della Calza a Palermo, giocava a pallone con quelli che poi sarebbero diventati le persone che avrebbe arrestato da adulto. Quindi comunque viveva in quel quartiere da bambino. Mentre, come dicevi giustamente tu, come ricordavamo prima, in passato la mafia ce l'aveva in casa, cioè a 100 passi, ma ce l'aveva anche in casa. Ma la differenza, secondo me, è ancora un'altra maggiore, cioè che Falcone e Borsellino erano servitori dello Stato, erano dei magistrati che facevano questo di mestiere. E forse avevano anche tenuto in conto, dal momento in cui avevano intrapreso quella carriera, che sarebbe potuto andare come è andato. Anche perché in quegli anni succedeva anche spesso. Ieri si celebrava, oggi, l'anniversario della morte di Rosario Livatino, un giudice che fu ucciso nel 90 ad Agrigento, giovanissimo. Mentre Peppino Impastato era un'altra cosa, cioè non era un carabiniere, un poliziotto, un magistrato, un giudice, un finanziere, era un giornalista, poeta, conduttore radiofonico, autore satirico, come lo vogliamo chiamare, però aveva un altro mestiere, quindi in teoria non doveva essere toccato dalla guerra che c'era in quegli anni. Tanto che uccisero il padre di Peppino, proprio perché in odore mafioso, per potersi fare avanti nell'ammazzare Peppino Impastato, perché diciamo, nel loro codice d'onore, tra mille virgolette, non si poteva fare, invece avevano il modo di farlo. Quindi questa forse è la differenza ancora maggiore. Non che Peppino non avesse messo in conto di poter venire ammazzato, ma che aveva un'altra strada e un'altra professione.
Noi che abbiamo visto anche il film I 100 passi, da cui si capisce molto bene la narrazione della vita di Peppino e l'ordine proprio cronologico in cui si sono svolte le vicende, volevamo chiedere perché ha deciso di affidare la narrazione della storia di Peppino proprio in un fumetto.
Cioè della mia affezione verso questo personaggio. Allo stesso tempo, tu ricordavi, il film ha una narrazione cronologica molto precisa e ordinata, e noi abbiamo voluto cambiare. Cioè, la narrazione di questo fumetto è difficile, tra virgolette, da seguire, perché va avanti e indietro nel tempo, segue una linea temporale che è quella della trasmissione radiofonica, e vede le persone reagire alle parole di Peppino con dei ricordi che compongono la vita di Peppino. Perché non aveva senso fare la stessa cosa del film. Poi il nostro libro è uscito dopo il film, ma dopo la condanna di Badalamenti, che nel film non c'è, perché è avvenuta successivamente. Quindi una delle cose che abbiamo voluto assolutamente mettere nel fumetto, anche su spinta di Giovanni Impastato, era la condanna di Badalamenti, che è una cosa importantissima. Tra l'altro, è la prima volta che un mandante mafioso veniva condannato. Prima si prendevano i pesci piccoli, in quel caso era veramente la prima volta che succedeva una cosa del genere.
In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Badalamenti Gaetano colpevole al reato di omicidio premeditato di cui al capo A della rubrica e lo condanna alla pena dell'ergastolo nonché al pagamento delle spese processuali.
Quindi queste sono, diciamo, anche le differenze sostanziali. Però sì, diciamo, l'esistenza di uno non esclude l'altro.
Mi chiamo Matteo e volevo chiederle come ha influenzato e se ha influenzato la figura della madre in Peppino.
Sicuramente l'ha protetto molto, questo diciamo è chiaro anche dalla storia con la S maiuscola, lo ha protetto dal padre, ma una delle cose più importanti che ha fatto la mamma di Peppino è che non si è arresa, perché quello che forse avete capito anche dal fumetto, ma soprattutto da quello che c'è scritto dopo, negli articoli in coda, è che l'omicidio di Peppino è stato fatto passare per un suicidio, un attentato terroristico finito male, perché lui era un terrorista brigatista che si è fatto saltare per aria da solo. Ed è stato, questo era uno dei tanti metodi che usava e usa ancora oggi la mafia per infangare il ricordo delle persone che l'hanno combattuta, in modo che non resti l'esempio. E mentre Felicia Impastato, che era una donna mite in un contesto mafioso antico, un contesto siciliano mafioso e antico, una donna anche, diciamo, di poca, con pochi titoli di studio, che aveva vissuto la vita a fare la massaia, nonostante quello che si potrebbe pensare, invece è stata il primo motore del riscatto di Peppino dopo la morte. Lei diceva: me l'hanno ammazzato 2 volte, quando me l'hanno ammazzato e quando me l'hanno infangato negli anni seguenti per raccontare le fandonie che hanno raccontato su di lui. Però però lei è stata insieme a suo figlio Giovanni, il fratello di Peppino, a Felicetta, che era la fidanzata e poi moglie di Giovanni, a Umberto Sandino del Centro Impastato e tante altre persone, ma non moltissime. Una di quelle persone che dopo la morte di Peppino si è messa di buona lena a martellare la stampa e i tribunali in modo che si arrivasse alla verità. Se non ci fosse stata Felice Impastato, probabilmente molte cose che oggi sappiamo di Peppino su quello che effettivamente è avvenuto non l'avremmo saputo, perché quello che ci sarebbe rimasto era quello che è stato sparso come accuse, diffamazioni, depistaggi da parte della mafia con la complicità dei carabinieri che avevano contribuito al depistaggio. Una cosa che questo, la lettura di questo libro non mi illuda che la mafia sia un fenomeno che sta nel passato, che siccome queste storie sono ambientate negli anni 70 ormai è finita. Vi raccontavo delle condanne di ieri, ma basta aprire il giornale per vedere che questi fenomeni esistono ancora e che non sono fenomeni relegati alla Sicilia, alla Calabria, alla Campania, ma che siccome questi maledetti assassini seguono il denaro, vanno dove c'è il denaro. Dopo che si sono spolpati queste terre, stanno andando anche dalle vostre parti, sono andati anche dalle vostre parti. Quindi vi invito a restare informati, a mantenervi informati, perché è quello che poi vi aiuta a scegliere coscientemente, ad esempio quando si va a votare. Che l'arma, non dico che dobbiamo essere tutti eroi, tutti facci ammazzare, tutti i giornalisti, no, magistrati o poliziotti, no, si può essere delle persone comuni che fanno un lavoro onesto e che si comportano onestamente nella loro vita quotidiana. Questa è la prima forma di lotta alla mafia. L'altra forma è tenersi informati, guardare i giornali ogni tanto, leggere i giornali ogni tanto e da lì capire con chi avere a che fare, con chi non avere a che fare e come comportarsi onestamente.